donna virtuosa è la corona del marito. Ma quella che fa vergogna gli è un tarlo nelle ossa. Certo, sicuramente non vi preoccupate, voi che non siete né moglie né marito, perché questa è un'applicazione che va ben oltre il rapporto di coppia. Quindi c'è, certamente qui è espresso in quello che è uno delle realtà più importanti nella nostra società, che oltretutto è una delle realtà fondamentali per la continuità della specie, il matrimonio, quindi il rapporto tra uomo e donna. Ma questo tipo di realtà che è espressa da questo verso dei Proverbi sicuramente ha un'applicazione a tutti quanti i nostri rapporti e le nostre relazioni. Cioè, se noi ci rendiamo conto che siamo stati uniti non in un'associazione, non in una parrocchia, non in una denominazione, no, in generale tutti quanti, siamo stati uniti in un corpo unico, cioè in Cristo, siamo stati inseriti in un corpo e siamo diventati membra gli uni degli altri, cioè io sono diventato una pancia. Lui è diventato un naso, che è la parte più rilevante di ognuno, eccetera, eccetera. Siamo stati inseriti in un corpo, quindi, questo l'abbiamo visto anche altre volte, se un membro del corpo, dirà la scrittura, è onorato, non è che gli altri sono disonorati, ma tutte le altre membra vengono ad averne l'onore. Cioè, questa è una cosa molto difficile da capire nel linguaggio spirituale, perché nel linguaggio spirituale spesso purtroppo viviamo un'analogia nel campo umano dove l'onore di uno diventa tante volte la gelosia dell'altro o l'invidia. Nel campo medico, perlomeno, che è un campo che un po' conosco, è così. Cioè, nessuno vuole che l'altro possa possedere il suo onore e la sua scienza, perché questo diventa chiaramente diminuire le sue capacità contrattuali, eccetera, eccetera. Quindi ognuno si tenga il suo onore. Poi, per non parlare del senso dell'onore, qui come siculi, questo è un altro discorso a parte. Ma dicevo, se ci pensate, ora noi lo vedremo sicuramente qualche minuto in applicazione al rapporto di coppia, però in merito al quale penso che sarà utile forse più là fare proprio un studio particolare proprio per le coppie. Ecco, questo magari si può fare qualche altra volta, visto che prima che scoppiamo tutti quanti. Allora, ma in questo senso la virtù di una persona nel corpo, ecco, prendiamo nell'applicazione prima più generale, la virtù, il bene, l'espressione positiva in una parte del corpo certamente fa da corona. Qua dice la corona, cioè è completa, è una promozione che riguarda tutto il corpo. Questo è un concetto fondamentale, ed è per questo, ed è in questa ottica l'amore di Dio stesso si esplica. In questa ottica lui lascia le 99 pecore e va a prendere la pecorella smarrita. Una delle applicazioni di questo amore è proprio questo, perché fino a che non c'è, cioè fino a che c'è qualcuno che soffre e che sta male, l'amore non può essere completo. Cioè, il concetto dell'amore di Dio non è basta che mangio io, cioè, a parte che Dio non manca, dico nel senso umano, ma è un desiderio che si esprime a tutti quanti, capite? E man mano che noi lo capiamo, cioè vediamo che lo stesso è per noi. Cioè, non è possibile che l'amore possa completarsi, cioè se c'è una parte del corpo, cioè, che sta male, cioè non si può escludere quella parte, non si può dire, se fa parte del corpo, è chiaro, io sto dicendo se, quindi nel senso spirituale, non se fa parte della parrocchia, se fa parte del gruppo, ma se è veramente un credente, se è una persona che ha ricevuto Gesù, fa parte in qualche modo della tua famiglia, non nel senso fisico, ma il suo malessere diventa certamente un malessere di tutto il corpo, anche se poi, e in questo quindi stiamo attenti, non è detto che Dio ci dia a me o a te o a lui la possibilità di curare quella persona, è ovvio, cioè perché in questo poi Dio stesso sa come, e noi stessi dobbiamo fare la nostra parte, come fare sì che tutte le parti possano funzionare bene. Una di queste, diciamo, affermazioni è proprio espressa dai ministeri, proprio dice la scrittura che i ministeri sono stati dati alla Chiesa proprio per l'edificazione del corpo, cioè quindi sono talenti, capacità diverse proprio perché ogni persona venga raggiunta e beneficata in quello che è il suo bisogno. Ecco, Dio ha pensato al benessere del corpo, e quando quindi c'è la virtù che viene fuori da qualcuno, cioè questa diventa una corona meravigliosa per tutti. Questo è bello. E non solo quando questo si vede nell'ambito di gruppi che vivono più assieme, quindi è bello vedere che qualcuno comincia a esprimere di più amore, più gioia, e io credo che abbiamo cominciato ad avere un atteggiamento diverso. Io mi ricordo che quando prima vedevo un credente che era più gioioso, più amorevole, dice, porca miseria, dice, lui sta bene, io invece sono qui a soffrire. Di solito prevaleva sempre questo atteggiamento, guarda, la così gioiosa, io invece sempre a macchinarmi, sempre a distruggermi. Cioè sotto sotto non c'era chiaramente, umanamente, il discorso, dice, sto male io, devo stare male tutti, non è possibile che qualcuno stia bene se io sto male. Questa è un'ottica abbastanza umana che è comune alla nostra tendenza di gelosia e invidia che piano piano Dio sta facendo sì che possiamo superare. Ma nel corso del tempo, invece, sarà capitato anche a voi di gioire grandemente quando vedete un'altra persona nella gioia. Quando vedete Anna che entra con uno smagliante sorriso, alleluia! Quando vedete Raffaele che entra gioioso, gloria al Signore! Cioè, la espressione della gioia, dell'amore, della pace che si esprime attraverso un membro diventa subito una corona per tutti. Cioè non è incoronato solamente quella persona, ma l'incoronamento, se volete così, cioè diventa un diadema, un gioiello per tutti quanti. Cioè questo è bello, questa è una cosa veramente che Dio ci vuole fare vivere di più. Così come anche al contrario, qui stiamo parlando dell'espressione positiva, così come anche la sofferenza di uno certamente diventa anche un peso, nel senso di poter veramente cercare un modo per portare i pesi gli uni degli altri, per aiutarci a scaricarli, abbiamo detto, non per scambio di pesi, perché sennò ognuno si tiene i suoi, cioè, ma per aiutarci a deporli. Allora questo ci deve fare sensibili sia al bene, e quando vediamo il bene, quando viviamo la virtù espressa, questo è un coronamento. E ancora di più è ovvio nell'ambito del rapporto di coppia, lì dove c'è una moglie o un marito, perché la cosa si applica anche al Maurito, era una deformazione, a Mauro, a Maurito. Cioè perché stiamo attenti a una certa cultura di tipo meridio africano, cioè in cui solo la donna deve essere virtuosa, ma il marito può non essere virtuoso. Cioè, qualche femminista subito mi cala la testa. Certamente questo è un concetto che si riferisce anche all'uomo, però vediamolo per la donna, così come la parola di Dio ce lo esprime. Una donna virtuosa, una donna esempio di amore, di pazienza, di pace, evidentemente diventa, cioè, una medaglia, non che l'ha vinta il marito la medaglia, capitemi, cioè, ma diventa una promozione, diventa un'espressione particolare, diventa veramente una realizzazione di un bel dono, non solo alla famiglia, ma agli altri anche. Ecco perché, ricordate che il concetto della famiglia non deve sempre rimanere così, ma noi come famiglie, e come tante volte apparecchiamo anche un, una mensa agli altri, e non solamente quando li invitiamo a mangiare, diciamo mangia, ma così come espressione, come trasmissione, come influenza positiva, certamente. E allora una donna virtuosa è la corona del marito, e così io direi che anche al contrario, un marito virtuoso è, e quando diciamo virtuosa non parliamo di virtù, quando dice quello è un virtuoso del violino, cioè, certo, ci sono delle capacità, dei talenti, delle risorse mentali, ci sono dei virtuosismi, come si chiamano così, che però non necessariamente vengono dalla virtù, cioè fondamentalmente, allora anzi spesso purtroppo nascondono altre cose. Quindi non la virtù, la evidentemente la identifichiamo tutti quanti come la scoperta e realizzazione di quella natura divina che ci è stata donata in Cristo Gesù. Ecco, allora più noi esprimiamo questa natura di Cristo, più siamo virtuosi. Non so se è chiaro, cioè, perché noi già il concetto di virtuoso, subito andiamo all'idea strabiliante, fuori dal comune, virtuoso, cioè che nasce da questa potenzialità di amore, di pace, di gioia che in Cristo abbiamo ricevuto e che si trasforma poi progressivamente in un modo di relazionarsi con gli altri, in un modo di vivere. E allora lì veramente noi diventiamo mariti, corone, cioè mogli diventano corone per il marito e mariti diventano corone per le mogli, e questo è sicuramente il lato bellissimo dello sviluppo della nostra potenzialità in Cristo. Ma c'è anche l'altra parte, la vogliamo solamente sorvolare, quella che fa vergogna gli è un tarlo. Sapete cosa sono i tarli? Chi è che conosce i tarli?
Chi ha i mobili,
cioè chi ha i mobili vecchi, chi ha i mobili antichi, sono pieni di tarli. E di solito i tarli sono difficili, anche se ci sono rimedi, antitarli, anticose, cioè è difficile sconfiggerli, qua qualche aspetto di restaurazione, si fanno iniezioni ricostituenti, poi si ricostituiscono questi tarli, hanno imparato a rodere le ossa fino in fondo. Sappiamo certamente come nell'ambito della coppia, e questo evidentemente è ancora più evidente per gli effetti più diretti, vedi figli e propagazioni ancora, cioè in cui certamente un tipo di situazione, un tipo di realtà dove si esprimono non sentimenti positivi di pace, di amore, ma dove cominciano a prevalere sentimenti solamente di risentimento, di amarezza, di vendetta, di ipocrisia, cioè perché non è che la mancanza di virtù è solamente nel senso di odio, violenza, ma può essere anche falsità, ipocrisia, menzogna, e questo purtroppo devo dirvi che si va sviluppando sempre di più, le persone vivono in compartimenti separati, marito, moglie, quindi sembra che tutto vada bene, ma non è così tante volte, non è quello che appare, quello che è. Tutto questo cos'è? È un tarlo nelle ossa. Io non so se avete mai, cioè questa espressione, forse noi dovremmo dirlo in un'altra maniera, un tarlo nelle ossa, vedremmo in siciliano un puscio, come si dice, una pulce nell'orecchio, qua sicilianisti, come si dice? No, una pulce nell'orecchio in italiano.
Un pulice tarì.
Cioè, cos'è un tarlo nelle ossa? C'è qualche cosa che ti lavora nel profondo.
Cosa che demolisce la struttura che viene
in profondo e lentamente.
Che indebolisce la struttura, che indebolisce la forza. Ed è per questo proprio che nell'ambito del rapporto di coppia questo è più evidente, ovvio, cioè perché là dove prevalgono questi sentimenti negativi che vanno dalla tutto quello che voi potete immaginare possono essere le belle azioni che si compiono tra marito e moglie, dall'adulterio a qualunque altro tipo di atteggiamento di questo, certamente creano per l'altra persona, in primo luogo, cioè un tarlo, un pulicio, un tormento, diciamolo in una maniera più mentale, un rimuginamento, ecco, determino certamente qualche cosa che logora il rapporto, logora la persona e poi logora i figli, eccetera, eccetera. Ma questo non solamente nelle implicazioni di coppia, lì certamente la coppia è come un mini laboratorio dove le cose avvengono in un ambiente più ristretto, ma nel gruppo, nell'insieme, abbiamo un più grande campo sperimentale, ma i risultati negativi sono anche là, cioè nel momento in cui prevalgono nella nostra vita, e noi lo vediamo, prevalgono sentimenti di amarezza, prevalgono risentimenti, prevalgono, questo chiaramente crea un tarlo nel corpo. Comprendetemi, non è che questo può mettere in crisi l'opera di Dio, perché Dio non solo ha fatto un'opera singolarmente, ma già, e questo è un concetto che dovremmo anche capire, già ci ha uniti spiritualmente parlando. Gli ostacoli sono qui nella nostra mente, le nostre paure, le nostre barriere, le nostre immagini negative, ma l'unità del corpo dei credenti è già un dato di fatto nella opera di Dio, cioè non è che si deve creare, se volete, nella realtà, si deve imparare a vivere nelle relazioni quotidiane, ma come un'azione spirituale è già avvenuta questa unità. Però bisogna dire che certamente le espressioni negative, le parti che esprimiamo più brutte di noi stessi, tendono a non fare creare questa forza anche nella pratica. Quindi non è che possono annullare l'unione che Dio ha dato, però certamente rendono traballante l'unione che c'è nella vita di ogni giorno, nelle relazioni tra persone, nei rapporti, cioè il prevalere delle parti negative diventa certamente un indebolimento notevole della capacità veramente di relazionarsi, di perfino tante volte, noi lo vediamo praticamente, perfino di avere la capacità di guardarsi in faccia. L'abbiamo detto spesso, quando noi abbiamo qualche cosa contro una persona, abbiamo perfino, quando siamo delle persone sincere, chiaro, quando recitiamo riusciamo a sorridere, a dire, cioè quelle cose più incredibili, anche se quella persona l'ammazzeremmo, la taglieremmo a pezzettini, ma quando siamo sinceri, ed è bello, c'è questo, siamo imbarazzati, preferiamo cambiare strada, questa è la solita strategia di evitamento. Però questo chiaramente è un aggiramento dell'ostacolo. Dio vuole invece che la struttura della nostra vita di relazione di ogni giorno,
noi non lo possiamo ammazzare, non possiamo scegliere questo argomento, dobbiamo dire in faccia,
cioè,
noi sentiamo sinceri, dobbiamo esserlo fino in fondo,
certamente dirlo certamente fino a un punto,
anche se ci imbarazza, anche questa è una maggiore prova, no?
Certamente è importante acquisire, ecco, questo chiaramente dipende anche dalla sicurezza del rapporto che abbiamo. Cioè, io so che, per esempio, se dico certe cose a una persona, cioè so che gliele posso dire, perché so che la sua stima di me, la sua fiducia in me è maggiore di quanto gli posso dire in quel momento di negativo, cioè non so se è chiaro. Quindi so che c'è una struttura di base che regge questo discorso. Ma se io so, cioè, che l'altra persona, cioè, è arrivata al limite della resistenza, è arrivata, io ci vado pure a dare il colpo di grazia, come si può dire, certamente no. Cioè, allora lì è una sensibilità personale, cioè il fatto di capire che in un rapporto in cui si è sviluppato già una certa sicurezza, l'aggressività è bene esprimerla. Ma se già il rapporto parte in una maniera, cioè, spiazzatissima, se tu una persona appena l'incontri gli fai gli occhi duri, cioè, o gli dici non mi rompere le scatole, cioè, è difficile poi fare credere a quella persona che la ami, perché la prima impressione che avrà ricevuto è questa negativa. Mentre se tu gli dici a un certo momento a tua moglie non mi rompere le scatole, cioè, non magari con queste parole, dico, ma in un linguaggio spirituale, cioè, evidentemente già sai che tua moglie, cioè, accetta, ti ha accettato, compreso le parti che non vanno, cioè non ha detto no, questo dice, questo tenetelo, cioè io voglio solamente le parti buone di mia moglie o di mio marito, no, abbiamo accettato l'altra persona nel bene e nel male, cioè, quindi c'è un, proprio nell'ambito del rapporto il discorso è ancora diverso, dicevo. Cioè, è ovvio, perché lì c'è non tanto un discorso di consacramento o meno, ma c'è un impegno proprio preso davanti agli uomini e davanti a Dio, cioè di accettazione dell'altro, quindi è un rapporto più protetto, quindi dove l'aggressività si può esprimere più liberamente, detto in altre parole, e si deve imparare ad esprimere, perché sennò si creano barriere tremende all'interno senza mai potersi incontrare.
Quindi, tutto così da cattiveria, non
lo metto. No, certo, a bello cuore, senza cattiveria. Cioè, senza cattiveria non è possibile, cioè nel senso che non è una cattiveria che vuole in fondo il male dell'altro, anche se in quel momento la rabbia ti fa vedere una cosa in una maniera negativa. Tu in realtà profondamente non vuoi la distruzione dell'altro, cioè, però in quel momento magari senti questa spinta negativa, a differenza invece di quelle persone che hanno una violenza calcolata, che vogliono veramente la distruzione degli altri e la perseguono in una maniera molto però più sottile, più lucida, cioè non sono impulsivi, ecco. Infatti chi è impulsivo, chi ha questa carica di aggressività impulsiva, è quello che poi è più penalizzato, perché diciamo vedi ti arrabbi, cioè quelli che sembra che non si arrabbiano invece piano piano ti pregano, sono quelli peggiori. Cioè, però noi siamo abituati anche in una cultura, cioè dove non vorremmo, cioè, fare vedere le cose, è così, non vorremmo, cioè, e anche con Dio tante volte ragioniamo così, purtroppo, cioè, recitiamo con Lui, no? Signore, però sono arrabbiato, non mi guardare. No, io ti guardo e ti amo di più. Come mi ami di più? Perché so che il mio amore può veramente guarirti. Allora, capisci? Noi tendiamo invece sempre a nascondere le parti brutte e...
Ma è molto pericoloso, giusto?
È molto pericoloso, ti ripeto, se no, non per gli altri solo, molto pericoloso per noi stessi se non possiamo pensare non possiamo sperare in delle alternative. Certo, non si può fare sempre, questo non sto dicendo che, però è ovvio che è importante trovare, e Dio ci metterà davanti, ecco perché questo chiaramente è stata una cosa che si è sviluppata più in un certo senso nella Chiesa Cattolica, il fatto della confessione, cioè proprio a una persona, perché? Proprio perché c'è questo bisogno, cioè, tante volte, certo, uno non può aggredire il prete perché te mena, cioè, però dico, cioè, c'è questo bisogno, almeno in certe situazioni, di essere se stessi. Uno tante volte non lo riesce neanche a essere, però è una cosa importante quando l'Apostolo Giacomo stesso dice, e qui non stiamo parlando più quindi della confessione al prete o a qualunque altra persona, ma confessate gli uni agli altri affinché siate guariti. Ma confessate gli uni agli altri potrebbe significare anche confessare l'aggressività agli uni agli altri, perché uno ti confessa, oh, dice, ti confesso che ho avuto un pensiero angelico su di te, no? Cioè, potrebbe essere confessare proprio di esprimere, di portare fuori veramente quello che ci brucia dentro, però questo, in un contesto dove veramente c'è lo Spirito Santo, l'olio veramente di Dio, della guarigione, allora questo può puoi guarire. In un contesto dove c'è solamente l'aggressività e basta, può solamente distruggere. Ecco, capite la differenza? Ecco perché Dio ci vuole dare un contesto, una sicurezza dove poi possiamo anche aggredirci senza paura di distruggerci. Se noi lo facciamo prima, ci distruggiamo. Quindi se noi quindi non abbiamo chiarezza ancora che c'è questo contesto, allora è meglio non esprimere l'aggressività, perché ci servirà semplicemente a farci emarginare a vicenda, cioè emarginarci a vicenda. Ma se siamo sicuri dell'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori, se siamo certi dell'opera di Dio, se siamo in questo ambiente di fede dove non ci guardiamo solamente attraverso gli occhi umani, ma riusciamo a guardarci oltre, io non dirò, porca miseria, che parte che mi ha fatto Francesco, cioè, ma come si permette, ma qua... Cioè, anche se succederà o io farò una parte cattiva a lui, cioè lui riuscirà a guardare oltre, cioè non guarderà solamente la verità umana, magari si incavolerà certamente, però poi dirà, non è, oh basta, Mauro è finito, Mauro ormai me l'aspettavo diverso, mi aspettavo che fosse perfetto, no, mi dispiace, ci ho dato una grande delusione, anch'io sono in via di lavori in corso nella mia mente, ma mi puoi vedere con gli occhi con cui Dio mi può in parte vedere, con gli occhi con cui Dio mi vede, e allora questo non diventa sciarra totale, non diventa separazione, ma diventa anzi poi possibilità di riconciliazione, possibilità di veramente chiedere perdono gli uni agli altri, diventa veramente qualcosa che coopera perfino al bene. Guardate un po', perfino se ci incavoliamo e rimaniamo in una fiducia col Signore, questo può capire. Se invece ci incavoliamo senza fiducia nel Signore, questo è altamente distruttivo e porterà, non dico alle faide, però dico, cioè, a situazioni di separazione e di clan e di gruppi. Anche il settarismo in fondo tante volte si basa su queste chiusure, essere insieme contro qualcun altro e non a favore. Quindi non so se c'è qualche domanda, su qualche considerazione su questo che abbiamo detto.
In seguito alla domanda che ha fatto la sorella lì, cioè tante volte non aprirsi agli altri dipende anche dal fatto che noi non siamo neanche sicuri del fatto che Dio ci accetta. Quindi appunto questa piena certezza dell'accettazione di Dio, siamo anche in grado di superare le non accettazioni degli altri, perché sappiamo che... Quindi non abbiamo paura, non dobbiamo crearci dei paraventi, perché la nostra massima certezza deriva dal fatto che Dio ci accetta. Evidentemente senza essere protetti da tutta questa cosa, da questa scoperta meravigliosa, è normale ed è consigliabile non aprirsi così.
Ma, non so, ma in questo senso tante volte appunto infatti io tante volte dicevo appunto che fa paura, qualche volta l'abbiamo detto, avere a che fare con una persona troppo sincera, cioè ti mette in crisi una persona troppo sincera, ti mette in crisi perché tu sei sconvolto, cioè quando facciamo un esempio tipico. Marito che dice alla moglie o moglie che dice al marito, cioè, non pensate che gli esempi sono sempre su di me, però vabbè, sì. Cioè, sai, mi piacciono le belle donne, sono tentato, magari mi piacerebbe quella persona così, cioè per certe mogli o per certi mariti una confessione del genere sarebbe drammatica. Quindi solitamente questo tipo di cose non si esprimono mai, anche se le persone reciprocamente le pensano, perché? Ma se capita la persona che per troppa esigenza di sincerità magari lo dice, non sto dicendo che lo dice e fa poi qualcosa con quella fantasia particolare che ha sviluppato, ecco, ben inteso, dico, ma impaurisce talmente il coniuge, cioè che chiaramente quello dice, ma allora sei un mostro, perché magari quella persona è estremamente comunicativa su quelli che sono gli stati d'animo, li esprime, l'altro invece è una persona che ha provveduto accuratamente a occultare tutte queste spinte nella sua vita, quindi chiaramente se una persona sincera del genere comunica con una persona che invece la mette in crisi, cioè da quel momento dice no, ma allora non può essere più mia moglie, allora non può essere più mio marito, cioè drammatizza in una maniera grande qualche cosa che invece potrebbe essere anche normale per certi versi, non fraintendete, normale nel senso cioè non di realizzare poi il discorso, ma di pensarlo, no? È stato chiaro questo concetto o no?
Vabbè, io dico, ma quello è pensiero.
Cioè, sì, però dico, aspetta. Però, è chiaro che fa lo stesso male, c'è cioè il pensiero, non è che non fa meno male, però voglio dire, c'è, cioè, che se noi comprendiamo, cioè che in una persona ci possono essere anche stati d'animo che non vanno, così, ma sappiamo che c'è l'opera di Dio, noi non saremo impressionati nel vederla in certi momenti, cioè Dio non si impressiona quando vi vede nei vostri 5 minuti, e voi sapete a che cosa mi riferisco, quando non vi si può toccare, e allora spariscono quelle espressioni angeliche che normalmente portiamo quando siamo in relazione, e diventiamo aggressivi, cioè in maniera evidente, cattivi, e non ma cattivi a bello cuore, vorrei solo dire. Dio non si impressiona perché sa che quelli sono dei venti, dei nostri sentimenti, delle nostre c'è qualche cosa di più grande. Noi tante volte vogliamo impressionare gli altri e ci impressioniamo noi con queste situazioni, non solo voglio impressionare gli altri, ma Dio non si impressiona perché sa che quello che ha messo in noi, pace, amore e gioia, è molto più vero, è molto più saldo, e Dio si aspetta e aspetta pazientemente che noi ci crediamo e cominciamo a vivere questa realtà che ci permetterà di essere meno scombussolati da queste tempeste emotive, come le volete chiamare, come quando in aereo ci sono i vuoti d'aria, vuoto continuo, cioè, mamma mia, ti si risucchia lo stomaco, e tante volte è così.
E come si fa, scusa, bene, quando si ha a che fare con fratelli della Chiesa, con persone della Chiesa, in che modo comprendono, anche se tu stai così per terra sotto, magari l'altro sta meglio, e vede l'opera di Cristo, ti comprende così? E anche se tu sei troppo sincero, dici qualcosa di un po' più forte, ti comprende. Ma con le persone che non sono della Chiesa, no? Quindi, in qualsiasi circostanza, e queste persone, non perché hai detto io vorrei andare con un altro, queste cose fa, ma dici le cose come stanno, semplicemente perché è un'esigenza di vita, è una cosa pratica, perché devi fare così? Perché sennò, ecco. E le persone fuggono, cioè, capito? Perché dicono, oddio.
Di questo
o quello ti dicono, prenditi un
no, e dicono,
si
dà una risposta, come si fa?
Certamente, intanto magari tu sei molto ottimista nel dire che uno già con le persone di chiesa può esprimersi, cioè, voglia Dio veramente che possiamo avere la libertà nell'ambito, diciamo così, di veramente non giudicarci a vicenda e quindi poter esprimerci liberamente, e sapendo appunto che non siamo qui per condannarci gli uni gli altri, perché Gesù non ci ha condannato. Ed è bello quando l'altra volta ne parlavo con qualcuno, cioè mi ricordo che io ero una persona estremamente critica, estremamente, cioè tutta la mia vita, tutta la mia sicurezza nasceva dal criticismo sugli altri, cioè a ognuno ci trovavo una critica particolare, quelli perché erano così, quelli perché non erano così, gli altri perché erano così, quelli perché erano verdi, gli altri perché erano rossi, quelli perché erano troppo stupidi, gli altri perché erano troppo intelligenti e chissà che si credevano, cioè allora avevo trovato un sistema per tutti, cioè quando invece veramente ho capito l'amore di Dio, la misericordia di Dio, cioè, e la sto ancora capendo, non sono arrivato, cioè ho visto che gradualmente, progressivamente, io sto parlando da cristiano, non sto parlando da avanti Cristo, da dopo Cristo, cioè ero anzi più critico perché avevo la verità, cioè, quindi ancora più mi sentivo ancora più autorizzato a giudicare gli altri con la verità, ecco. Quando ho compreso la misericordia di Dio, quando ho visto veramente meglio i miei lati negativi, quando ho visto la verità umana, che prima non potevo vedere fino in fondo perché forse ne sarei rimasto distrutto, e ho visto veramente la mia debolezza, allora ho cominciato a cambiare il mio atteggiamento nei confronti degli altri, ed è diventato un atteggiamento più di misericordia. Cioè non è il fatto di dire questo non è sbagliato, ma non più di vedi stai sbagliando, guarda come è sbagliato, cioè perché chissà perché noi non ve ne rendete conto, se voi ci pensaste una giornata andreste in crisi, quante volte noi critichiamo agli altri le stesse cose che noi stiamo sbagliando. Se voi non ci fate mai caso, io purtroppo ci faccio caso a un certo punto, e questo mi metteva sempre in crisi fino al punto che ho dovuto scoprire la misericordia di Dio, che così come accettava me con quelle parti ancora di scarto mentali, accettava anche attraverso di me, voleva accettare gli altri. Ecco, allora certamente tu dici come fare, ma certamente è ovvio, la troppa sincerità non sempre è un bene, capitemi, cioè, perché tante volte la troppa sincerità nasce da un estremo bisogno di essere quadrati, precisi e di avere una coerenza interna che spacca il pelo in quattro e che alla fine, cioè, è un modo di stare bene te, cioè non è un modo veramente a favore della verità, ma è un modo di sentirti tu a posto, tu bene, come dire, io devo dire, infatti tante volte diciamo io devo per forza. Ora, questo non significa che dobbiamo bluffare, ma significa che dobbiamo poter guardare la realtà delle situazioni prima di tutto con l'amore. E come Gesù guardava le situazioni, ci alziamo in piedi, cambiamo posizione, che abbiamo concluso praticamente, anche se staremo qualche momento a pregare. Come Gesù guardava le situazioni, e certamente non è che diceva la verità, che faceva male solamente sulle persone. Alla prostituta gli avrebbe detto, tu hai avuto... aspetta, 750 rapporti con persone, cioè hai fatto avrebbe potuto sicuramente fargli un elenco molto sincero e molto chiaro di tutto quello che era il suo passato, di tutto quello che erano i demoni che erano entrati in questa sua attività professionale. Cioè, avrebbe potuto fare un sacco di discorsi di questo genere, sarebbe stata la verità, ma l'avrebbe finita di uccidere. E invece poteva guardare, la poteva guardare con occhi già di una persona cambiata. Quindi Gesù esprimeva la verità, non è che non le negava quelle cose, ma esprimeva una verità di amore, una verità che guardava al bene di quelle persone, una verità che, come dirà l'apostolo Paolo, si fa tutto a tutti pur di salvarne alcuni, non una verità che va contro la verità degli altri per mettere la mia, ma una verità che si avvicina a quella degli altri. Gesù si è annichilito, guardate che strano, si è fatto proprio niente proprio per comunicarci la verità. Ma non è il modo con cui noi facciamo, noi di solito ci mettiamo alti, diciamo se tu non arrivi la verità non te la posso dire, no, si è diventato l'ultimo. E allora lì capiamo che la sincerità, la franchezza, non è più dire quello che sento o quello che mi sembra giusto, ma passa attraverso il filtro dell'amore, passa attraverso il filtro del desiderio di bene per gli altri. E allora ti rendi conto che anche in certi momenti delle cose non le puoi dire a certe persone, ma devi chiedere a Dio il momento opportuno di poterle dire. La, dicevo poco fa, l'ambiente propizio proprio per dirle. La stessa parola di Dio dice, se avete una parola che conferisca grazia a suo tempo, cioè quindi potrebbe essere una parola buona, potrebbe essere bellissima, potrebbe, ma non è nel tempo giusto, c'è un tempo anche di dire la verità. Cioè, ecco perché lì abbiamo bisogno di essere vicini a Dio. Ci sono certe verità che vorremmo comunicare impellentemente, ma Dio ti dice, aspetta, te lo faccio comunicare, non ti preoccupare, ti faccio sfogare, ti faccio dire quello, però aspetta un momento, non precipitare le situazioni, se no con questa tua verità, con questo tuo bisogno, alla fine peggiori i rapporti, peggiori le relazioni. E allora aspetta il suo tempo, e vi assicuro che il suo tempo viene, se noi ci crediamo, il suo tempo viene. E allora riusciamo a comunicare una verità, e ho tante esperienze di tante persone che mi hanno detto che c'è stato un momento che si sono sentite di comunicare una verità non più con la rabbia, non più con l'odio, non più con l'amarezza, non più, ma miracolosamente di comunicarla in un clima di amore estremo, per cui l'altra persona non solo l'ha accettata, quindi non l'ha vista come una critica, ma sicuramente avrà fatto una breccia anche nel cuore dell'altro. E noi non lo sappiamo, ma quando noi parliamo verità in carità, sicuramente possiamo fare grandi brecce, nel senso positivo, nella vita degli altri, possiamo conquistare gli altri a Cristo, al bene, all'amore. E questo è un miracolo che vogliamo chiedere, che Dio ci faccia vivere questa possibilità di esprimere questa virtù, che farà del bene, sarà una corona per i nostri fratelli, e invece vogliamo pregare perché realmente lì dove c'è, potrebbero venire fuori radici velenose che infettino tutti, che diventino tarli nelle ossa di qualcuno e poi di tutti in qualche modo, che veramente ci possa essere una guarigione in tutte quelle parti della mente nostra dove ancora esprimiamo tensioni, gelosie, contese, eccetera, eccetera, perché più c'è una guarigione, più veramente la struttura dei nostri rapporti diventerà solida, più sapremo appoggiarci gli uni agli altri. E allora una moglie che cresce in questa virtù diventa un appoggio per il marito in certi momenti in cui il marito ha bisogno di essere sorretto. Un marito che cresce in questa virtù diventa un appoggio per la moglie nei momenti bui. E ringrazio il Signore che tante volte fa sì che sia un po' l'uno, perché se poi tutte e due diventa problematico che ci sia. E allora questo si concretizza in una capacità di vivere assieme rapporti più stabili d'amore, di guardarsi in faccia con la fiducia veramente di Dio, quindi con gli occhiali non della verità umana solamente, ma con gli occhiali della fede. Allora io vedo Giuseppe bellissimo, alleluia, vedo Francesco bellissimo, vedo Marinella bellissima, ma non che la vedo perché sto vedendo chissà che cosa, la vedo perché è così, attraverso gli occhi di Dio, attraverso gli occhi della fede. Io chiamo anch'io, Dio chiama le cose che non sono come se fossero, eppure io chiamo le cose che non sono, sto dicendo che non sei bello, come se fossero, cioè io le chiamo con la stessa visione di Dio, chiamo le cose così come Dio le chiama, e allora vedo che le cose prendono veramente una sostanza vera, stabile, perché realmente le realtà di Dio sono eterne. Le cose che non si vedono sono le cose che durano, dice l'apostolo Paolo. Il nostro sguardo, mentre il nostro uomo esterno si disfà, sto invecchiando anche voi, il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno, mentre poi continua e dice: abbiamo lo sguardo rivolto alle cose che non si vedono. E che sono queste cose che non si vedono? Le cose occulte? No. Il paranormale? No. La prenoterapia? No. Ma sono le ricchezze di Dio dentro i fratelli, dentro di noi. Lì abbiamo gli occhi rivolti, mentre abbiamo lo sguardo rivolto non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Preghiamo.